吃过，还得吃不着饭吧？啊、嗯。
Se avete dei dubbi sul carisma divino del Flammi Fortis, lo ha dimostrato l'organizzazione di questa giornata. Siamo riusciti a dare 3 orari differenti, 16, 16, 30 e 17, ma iniziamo alle 17 e un quarto. Quindi abbiamo stabilito un programma e 5 minuti fa Madre Luisa mi dice no, facciamo in un altro modo. Tutte queste vi assicuro che sono proprio, sono sangue e carne nostra. Non ripeto chi sono per chi è arrivato dopo. Madre Luisa, che sì, intanto viene, che è di Biella, originaria. Prima concorrente, è la grande capo del gruppo, è ingegnere civile e è tosta, la conoscerete. Poi c'è Madre Manuela, anche lei di Biella, è medico, sta facendo, è al Bambino Gesù a Roma, con i bambini. E poi c'è Madre Laura, che forse gioca in casa, perché è di Genova, anche se è di Bergamo, ma insomma non l'abbiamo annessa, non l'abbiamo ceduta come oratorio di secolare di Genova, l'abbiamo prestata all'oratorio romano e adesso capirete che cosa significa questo rispetto al loro gruppo. Manca la piccola Manuela, 2, che farà la vestizione tra 2 settimane oggi, ma anche lei lavora, Laura lavora in una casa editrice, e invece Manuela lavora in una libreria e oggi non aveva ferie, perché il loro carisma, il lavoro è parte integrante del loro carisma, e come tutti i mortali, del sedatore il lavoro non ti dà le ferie, tu puoi avere i sogni, i progetti più belli, vai a lavorare. E con questo forse siamo già entrati un pochettino nella specificità della loro vita. Io dopodiché scompaio e non so chi devo lasciare qui.
Allora parto io così mi tolgo il dente e poi mi ricordo. Perché non è che abbiamo molto da parlare in pubblico, siate misericordiosi. Più vicino. Allora, volevo cantarvi una canzone, no scherzo. Dunque, brevemente vi racconto quali sono i pilastri che tengono un po' sulla nostra vita e faccio una piccola introduzione e poi lascerò la parola alle altre. Ma visto che appunto non mi capita mai di avere il microfono fra le mani, ne approfitto anche per dire quelle 2 o 3 cose che mi stanno proprio qui. Intanto ha detto padre Mauro che non verrà a togliermelo. Intanto, fondamenti della nostra vita sono 4. La preghiera, la vita comune, il lavoro e il legame con l'oratorio. Io vorrei fare così, fermarmi un attimo su un aspetto che è quello che di fatto occupa la gran parte della nostra vita vigile, cioè il lavoro, il senso del lavoro per noi. E visto che appunto io magari non ho tanto le parole giuste, parto da un testo che ho trovato, molto bellissimo. Abbiamo bisogno di te solo e di nessun altro. Tu solo puoi sentire quanto è grande, immisurabilmente grande, il bisogno che c'è di te in questo mondo. Tutti hanno bisogno di te, anche quelli che non lo sanno. E quelli che non lo sanno assai più di quelli che lo sanno. Chi cerca la bellezza nel mondo cerca senza accorgersene te che sei la bellezza intera e perfetta. Chi persegue nei pensieri la verità desidera senza volere te che sei l'unica verità degna di essere saputa. E chi s'affanna dietro la pace cerca te, sola pace dove possono riposare i cuori più inquieti. Essi ti chiamano senza sapere e il loro grido è inesprimibilmente più doloroso del nostro. Un aspetto, questo è Giovanni Papini, un aspetto del nostro lavoro si fonda proprio su questa certezza. Tutti che lo sappiano o no, sono creati per lui e in vista di lui. E senza avere la pretesa, perché chiaramente abbiamo una certa conoscenza della nostra debolezza, senza avere la pretesa di poter fare chissà quale testimonianza, almeno però abbiamo il desiderio di mostrare che si può vivere per Gesù. In realtà il lavoro per noi ha degli aspetti molteplici, diciamo, a vario livello di profondità. Il più superficiale, il primo che può saltare all'occhio, è quello della necessità di mantenerci, perché noi in tutto per tutto provvediamo a noi stessi, cerchiamo con quello che guadagniamo anche di sostenere l'attività dell'oratorio quando abbiamo la possibilità, abbiamo la vasca da pagare, con l'estero, la cassa previdenza, le assicurazioni, tutte queste cose qua. Ma è chiaro che non si può solo fermare a questo livello il senso del lavoro per noi. Allora c'è un altro livello, c'è il livello della partecipazione alla sofferenza, diciamo una forma di compassione con le fatiche di tutti. Ma ancora questo è troppo poco. Per andare oltre, io ho già risposto prima a questa domanda, che senso ha avere un abito? L'abito per noi ha il senso di vivere un'unità fra quello che abbiamo nel cuore e quello che si vede. Perché finché non abbiamo avuto l'abito c'è comunque stata la difficoltà di una scissione tra la nostra vita pubblica e poi quella che è la parte più vera, ovvero la vita di preghiera e di consacrazione di darsi al Signore. E infine la parte proprio più decisiva, ovvero l'offerta della nostra vita, consapevoli di essere poco più o poco meno, insomma, giù di lì, dei pezzettoni di carbone, buoni di per sé solo a sporcare e essere inutili, avere poco valore, come flamme cordis, cioè vogliamo entrare in quel fuoco, essere bruciate e consumate, sapendo di essere carbone, per portare in virtù di quel fuoco, che non è un fuoco nostro, ma che è il fuoco dell'amore di Dio, di portare luce e colore lì dove stiamo. Non per noi, noi siamo carbone, di per sé inutile, di per sé nero e sporchevole e di poco valore, ma impiegando, buttando la nostra vita nel fuoco, vogliamo proprio vedere che cosa può fare il Signore di noi. E devo dire che è molto divertente. Io faccio ingegnere e avere la libertà di andare così come sono vestita, magari in assessorato al Comune di Roma, e parlare magari non so, della fila di un ponte, del palcato, eccetera, sapendo che comunque suscita un turbamento, non sempre di accoglienza, al più delle volte ci guardano con sospetto. Io tutte le volte che entro in un ambiente di lavoro che non conosco e continuamente le persone ricambiano, insomma non ho sempre le stesse interfacce, io ho le ginocchia che mi tremo, perché è come se tutte le volte dovessi dimostrare che, scusate, sono una deficiente, perché ti guarda, entri dalla porta e dicono, ma questa cosa vuole? Da cosa è vestita? Tante volte mi dicono, ma tu, ma da cosa sei vestita? Come la devo chiamare? Ma lei è iscritta all'Ordine degli Ingegneri? Ma vabbè, questi sono aspetti divertenti della mia vita. Ecco, adesso ho già finito, ma voglio dire le tre cose che ho qua, quindi visto quello che ho detto. Allora, la prima cosa è che sono battaglie che conduciamo anche noi, che portiamo avanti anche noi. Cosa c'è di maggior ostacolo per noi nella nostra vita? Io direi così. Uno, il sospetto contro Dio. Sospetto contro Dio, sospettare di Dio. Due, dire lo so già, ti conosco già. E tre, dubitare della potenza di Dio. Io vedo, ma non so se è condivisibile anche dalle altre, che questi sono i punti più dolenti della mia vita. Che se io potessi, per grazia di Dio, abbattere queste barriere che ostacolano la grazia, che le impediscono di operare in me quello che desidera, ecco, eliminate queste barriere, sicuramente potrei essere più felice. Il primo è forse il più grave, sospettare di Dio, pensare che se davvero Dio compie in me quello che ha in mente, in qualche modo mi toglie qualcosa di quello che rende bella e divertente la mia vita. Ma non è una novità, nel senso che non me la sono inventata io questa cosa. L'origine di questo mio sospettare di Dio, di pensare che non è un padre buono, ma che è un giudice o che è un allenatore troppo severo, che esige qualcosa che io non so non so attuare. Ecco, questa è l'origine e il proprio peccato originale. Cioè, come nel libro di Genesi, è un libro bellissimo, in realtà anche un po' sbeffeggiato perché non compreso, ma è il primo passo della rivelazione di Dio all'uomo, ed è quello che io farei probabilmente se dovessi spiegare a mio nipote Francesco di anni 6 come funziona il motore diesel. Dovrei fare una spiegazione un po' schematizzata, non potrei partire dagli assi cartesiani, pressioni, eccetera, ciclo diesel. Dovrei fare una spiegazione fruibile ma verissima, in modo che lui fra 20 anni, quando farà ipoteticamente ingegneria meccanica, non possa dire mia zia mi ha ingannato. Quindi questo è stato il libro di Genesi, una spiegazione semplificata, simbolica, profondissima, sempre vera. Ovvero, ma è vero che ascoltando la legge di Dio ti perdi qualcosa? È vero che lui è geloso della tua felicità? Il serpente strisciante lo vedi all'ultimo e ti sussurra quello. Ed è quello che io sento nelle mie orecchie continuamente. È vero che se ti darai tutta completamente senza lasciare delle recinzioni per te, perderai qualcosa? È vero che ti sta ingannando, che ti sta portando via la vita? Vincere, anzi, perlomeno sapere che nel mio cuore c'è questa seduzione continua, che io sospetto di Dio, che io non riesco a fidarmi veramente che Lui sia padre, padre buono, e che quello che mi pone davanti è per la mia felicità. Ecco, abbattere questa barriera io penso che sia una battaglia quotidiana da portare avanti. E anche per noi del Signore, ma siamo sicuri che se noi faremo quello che ci chiedi non rimarremo deluse? Il secondo aspetto è dire io lo so già, ma questo vale per tutto, vale per quando ci sbilanciamo sul futuro, che non ci lasciamo più sorprendere, vale quando ascoltiamo il Vangelo e non so, la parabola del figlio prodigo, e dice sì, so già come va a finire. Allora io ho trovato un versetto che mi ha proprio colpito tantissimo, ed è di Isaia, e dice così, dice sì, pardon. Sono abituata. Dice il Signore, poiché questo popolo si avvicina a me solo con le labbra, e mi onora con le sue labbra mentre il suo cuore è lontano da me, e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, perciò, completiamo la frase, perciò basta, mi sono stufato, perciò eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo. Allora, per me è stata una scoperta questo versetto, perché mi fa dire che lui non ragiona grazie a Dio come me, questo popolo mi ha esasperato, e quello che continua a rendermi un culto finto, appiccicaticcio, non vero, allora basta, basta. No, perciò eccomi, continuerò a operare prodigi. E questo vale nella nostra vita di flamme, poiché siamo pieni di infedeltà fino alla cima dei capelli. Allora basta, hai avuto le tue chance, basta. Invece no, continuare a stupirsi dell'infinita misericordia di Dio e del fatto che Lui, grazie a Dio, non ragiona come me. L'ultimo punto è sospettare della potenza di Dio, non conoscere il suo metodo, no? E c'è una cosa che mi fa sempre sorridere, cioè, così, per curiosità mia, mi sono interrogata su quanto valesse un'ostia prima della consacrazione. Pare, poi sono fatto proprio un'indagine di mercato approfonditissima, però sui 13 millesimi di euro. Quindi 13 millesimi di euro passate sotto le mani di un sacerdote, che sarà quello che vedremo tra poco a messa, diventano la cosa più preziosa che abbiamo all'universo. E io vorrei avere la forza, adesso lo posso dire perché sono qua tranquilla, senza la cimitarra sotto al collo, però vorrei avere la forza di dare la vita perché non venga profanata un'ostia. Quindi qual è il metodo di Dio? Moltiplicare il poco che diventa tanto. I 5 pani, 2 pesci che sfamano una moltitudine. E lo stesso viene da dire a noi, siamo proprio poco, ma guardateci, cioè, facciamo acqua da tutte le parti. Però, può questo essere di ostacolo a Dio? Varremo più di 13 millesimi di euro, eh? Quindi se tanto mi dà tanto, lui è uno che moltiplica. Cosa potrà accadere? Ma questo non ci fa, non ci toglie dalla verità, cioè riconoscere chi siamo noi. La bontà di Dio ti fa vedere con tenerezza chi sei tu, e però anche ti fa immaginare quello che vuole compiere con te. Tant'è che una speranza nostra, e che penso sia il senso tante volte della consacrazione, è quello di dare speranza a chi è lontano, dire, beh, ma se sei preso quel catorcio lì c'è speranza anche per me. E a questo proposito leggo l'ultima cosa, l'ho finito, che a me piace tantissimo. È all'inizio di un diario di un sacerdote. Allora dunque, ogni anima ha una storia particolare, interessante, nella quale rifugge costantemente questa verità fondamentale, il tutto di Dio, il nulla della creatura. Ma vi sono certe anime scelte da Dio nelle quali egli scherza, opera, si glorifica. Dio vuole che si conosca la sua divina azione in queste anime, perché altre anime siano attratte in lui. Ogni anima ha una missione particolare per la gloria di Dio. Ma io credo che nessuna lo glorifichi di più quanto quella che può mostrare in se stessa tutta la misericordia di Dio e tutta la sua miseria umana. È in questo contrasto che risalta di più la grandezza di Dio e la nullità della creatura. Costretto a scrivere la storia della mia anima e di quanto vi si collega, io stabilisco come primo fondamento questo. Io non sono un santo, non sono un'anima gentile, virtuosa, piena di buone inclinazioni, di virtù elette. Sono invece la sintesi di ogni miseria umana. Sono un monumento vivo della misericordia di Dio. Il Signore ha operato molto in me proprio per allargare il cuore degli altri nella fiducia illimitata nella sua misericordia. Sono convinto che non vi è male che non vi sia nell'anima mia e me ne umilio tanto innanzi all'infinita sua maestà. Il Signore ha utilizzato questo ammasso di miserie per vincerle e mi ha reso come un ospedale vivente dove si raccolgono tutti i malanni e dove si combattono tutte le infezioni. Egli si è messo da padrone dell'anima mia, dove fluirono e fluiscono tutte le miserie, per annientarle, trasformarle, per far rifulgere la sua misericordia e la sua gloria. Egli è venuto in me non già per scendere nell'orto dei gigli e dilettarsene, ma per combattere una vera battaglia. Egli ha reso pura una cloaca di impurità, umile una fogna d'orgoglio, forte un ammasso di debolezza, fiero un cumulo di viltà, dolce un insieme di durezza, calmo un uragano di nervi. Egli ha reso spirituale ciò che tutto è impastato di materia e di sensualità, egli ha reso vivo quello che era morto. Io non sono un santo, perché dei santi Dio si diletta, sono un povero strumento nelle sue mani, una voce che grida nel deserto del mondo, non perché io possa gridare, ma perché egli grida attraverso la mia nullità. E quando anche ho trovato questo, ho avuto una grande consolazione, perché potrei scriverle io queste parole qua, e pensare che di non essere con la mia debolezza un ostacolo alla potenza di Dio, ma di poter essere strumentale perché altri, incoraggiati dalla mia nullità, possono fidarsi della potenza di Dio. Ultimo fatterello, poi ho finito veramente. Una mattina sono arrivata, come capita talvolta, spesso, tardi a messa, mattina alle 8, e una ragazza dell'oratorio di Roma arriva in bicicletta tutta trafelata di corsa. Mi guarda e mi fa, meno male, pensavo di essere l'ultima. E io lì ho avuto una luce dal cielo e ho detto, ecco la mia vocazione, non far sentire ultimo nessuno. E io penso che sia vero, cioè, se la mia vita è un canto di lode per la sua grandezza, per il mistero di come, a partire da quel po' di carbone che sono io, lui può fare un incendio e io non posso sapere dove le scintille di questo incendio andranno a portare altre fiamme. Ecco, io devo solo dire i miei sì e offrire la legna che sono, il carbone che sono, in particolare dove il Signore mi ha posto operare, cioè calcolo della fessurazione del pilastro. E vivere questo mistero, che i miei click sul mouse sono i miei sì a Lui, e il mio fiat alla sua volontà, perché Lui mi ha posto nelle circostanze concrete, suscita in me tutto lo stupore, la meraviglia di vedere che sono uno strumento inadeguato, ma è quello con cui Lui vuole operare, per la sua gloria e per la compassione che ha verso di me. E quindi andando un po' fuori tema, pazienza, volevo dirvi queste cose e chiedervi di pregare tanto per noi perché ne abbiamo molto bisogno. Adesso passo la parola. Ecco, io dico subito che sono emozionata, così siamo un po' filippine, quindi siamo partite un po' dalla fine e io invece vado all'inizio, così ci siamo divise un po' le parti e io vi dovrei raccontare come è iniziata questa avventura. E inizio subito dicendo che noi quattro non ci siamo scelte. Noi quattro non siamo amiche, non eravamo amiche prima, non ci conoscevamo. Nel senso, non eravamo amiche. E siamo capitate insieme per volontà di qualcun altro. E quindi, così, una cosa che mi sta a cuore un pochino è che in realtà spesso sul mondo del lavoro, soprattutto da parte dei colleghi e dei colleghi, degli infermieri, faccio il medico, mi viene chiesto perché? Perché questa scelta? E io, Luisa, Laura ed Emanuela siamo insieme perché il Signore ci ha fatto una proposta. Ci ha chiesto di seguirlo e di essere totalmente, completamente sue anche nella nostra femminilità, nella nostra maternità. E abbiamo risposto di sì. E mi auguro che risponderemo sempre di sì, perché c'è la libertà in ogni momento di dire di no. E come ha detto bene Luisa, non ci ha scelto per merito. Luisa fa questo esempio che io le rubo, che il Signore anzi sceglie, è un po' come una maestra. Tu sei seduto là in fondo e la maestra ti chiama e ti dice: vieni a sederti vicino a me. E tu dici: mi ha scelto perché sono più bravo. Invece no, ti ha scelto perché la maestra ha visto che là in fondo ti distraevi, e invece vicino a lei sei più attento. Un po' il Signore fa così con noi. E quindi ecco, ci sentiamo un po' così. E la nostra storia inizia 10 anni fa, più o meno, il 1 ottobre 2006, quando inizialmente io e Luisa abbiamo iniziato a vivere insieme a Roma. Faccio un piccolo passo indietro, noi siamo tutte e due di Biella e ci eravamo incontrate, avevamo vissuto un'esperienza insieme, un pellegrinaggio in Polonia, e poi ci eravamo completamente perse di vista. Un pochino. Fino a quando, per percorsi diversi, tutte e due abbiamo sentito questa chiamata ad essere completamente di Cristo e si è aperta la possibilità di vivere una forma di vita simile a quella dei padri a Roma. E quindi Luisa ha iniziato, si è trasferita, ha cercato lavoro, lei si era appena laureata, aveva fatto l'esame di Stato, ha cercato lavoro, ha mandato il curriculum a Roma e ha cominciato a lavorare a Roma, e io facevo il secondo anno di università, ho chiesto il trasferimento per studiare a Roma, e il 1 ottobre 2006 siamo entrate a vivere nell'appartamento in cui tuttora viviamo, con un profilo molto basso, nel senso che nessuno sapeva, a parte i nostri parenti, anzi a parte i nostri genitori, nessuno sapeva il vero motivo per cui ci eravamo trasferite. C'era stata data l'indicazione di non dirlo, non tanto perché fosse una cosa di cui vergognarsi, ma perché era una cosa veramente in embrione. E quindi, come tutte le cose belle e importanti, è fondamentale custodirle e curarle, e poi se sbocciano si vede lo splendore. E quindi c'è stata data questa indicazione, quindi quando mi si chiedeva perché ti sei trasferita a Roma, io dicevo con un sorriso perché ho sempre desiderato studiare a Roma, non ci credevo neanche io. E abbiamo vissuto per 3 anni facendo in realtà quello che già facciamo, quindi vita insieme, vita comunitaria, pur essendo in due, preghiera insieme, quindi le lodi al mattino. Purtroppo vivendo a Roma per pranzo non ci potevamo vedere, lavorando e vivendo a Roma non ci trovavamo, quindi alla sera vespri insieme, cena insieme, compieta insieme e poi preghiera personale. E per 3 anni io e Luisa abbiamo vissuto così, fondamentalmente senza chiederci dove saremmo andate, che cosa sarebbe successo, se questa forma di vita sarebbe diventata ufficiale, finché un bel giorno il padre che ci seguiva, padre Maurizio, ci ha detto che c'era un'altra giovane donna, Laura, di Genova, che era venuta a sapere di questa realtà e che avrebbe voluto conoscerci. E quindi nel novembre del 2006 2008. Abbiamo conosciuto Laura e tutto l'anno successivo Laura è venuta così a farci visita, a passare dei periodi con noi, finché il 2 ottobre 2009 è venuta a vivere con noi. E in tutto il 2008-2009 abbiamo iniziato a scrivere un po' quello che vivevamo nella realtà, basandoci sugli statuti, sulla regola dei padri, e quindi prendendo in parte quello che è il carisma filippino e prendendo quello che era la nostra esperienza. Abbiamo scritto una sorta di regola, di statuti. E nel frattempo abbiamo continuato a vivere così. Nel 2011, quando è arrivata anche Emanuela, che è la quarta che riceverà l'abito tra 2 settimane, e finché nel 2013, nell'ottobre del 2013, dopo numerosi anni, abbiamo presentato una domanda alla congregazione romana di ufficializzazione, diciamo, di riconoscimento della nostra forma di vita all'interno della congregazione romana, e i padri quindi hanno votato positivamente a questa esperienza, e quindi dal 18 ottobre 2013 noi siamo approvate ad Experimentum per 3 anni come sezione femminile dell'oratorio secolare di Roma, della congregazione romana. Ah, esatto. Parte fondamentale, il 10 maggio dell'anno scorso, questa approvazione da parte della congregazione romana è stata ufficializzata con la nostra vestizione. E quindi c'è stata una celebrazione nella quale c'è stata la vestizione e una sorta di nostra promessa davanti a Dio e davanti alle persone che c'erano, di desiderio di rimanere nell'associazione delle Flamme Cordis per tutta la vita. Faccio una piccola parentesi. E noi, come i padri e come il carisma filippino, non facciamo voti. I voti, ma questo non significa che non desideriamo con tutto il cuore viverne l'essenza. E come diceva San Filippo, in cielo non vi chiederanno se avete fatto i voti, ma se ne avete vissuto le virtù. E quindi così, noi abbiamo seguito il carisma e quello che è San Filippo, però con tutto il cuore desideriamo vivere fino in fondo quello che il Signore ci chiede.
Eccomi. Allora, per me è particolarissimo parlare qua, perché questo è il mio oratorio. E qua tutto è nato, e quindi appunto le mie sorelline mi hanno anche chiesto di parlare proprio del rapporto tra le fiamme e l'oratorio. E per me è la cosa più bella, perché è proprio il cuore di tutto. E mi riaggancio anche alla storia, perché così appunto penso di poter avere il privilegio di agganciarmi anche alla storia personale mia, e perché quando loro iniziavano a vivere l'esperienza romana, io frequentavo questo oratorio, anche se vivevo a Firenze, facevo avanti e indietro nel fine settimana, perché lavoravo appunto alla Giunti, a casa editrice, e facevo avanti e indietro, e perseguitavo il povero padre Mauro chiedendogli se non ci fosse una forma femminile della loro vita, dei padri, senza sapere che si stava già avviando in realtà, e quindi sapere anche a volte quando le cose in parallelo non lo sappiamo, i disegni che ci sono più in alto di noi. E per cui per me l'amore è partito proprio dal dall'oratorio, prima ancora vedendo loro, quindi il primo, per me l'aggancio, io sono proprio ho salvata da San Filippo, per cui è legata anche alla mia storia di conversione, per cui io lavoravo qua vicino Ponte Calvi, la via, e quindi frequentavo questa chiesa, venivo perché era vicino al lavoro, perché io ero molto triste, senza sbandata, e così stavo un po' qua. E mi incuriosivano questi tipi, questi padri, perché vedevo, e poi adesso ragionarci adesso mi commuove, perché è come se fosse stata attirata, cioè per noi la storia è stata proprio non un allora cosa scegliamo, ma sì, scegliamo il carisma oratoriano, cioè era qualcosa che tu hai dentro e che poi man mano che vai avanti è come se venisse fuori, ma scopri che era quella cosa lì. Quindi per me, ad esempio, è essere attirata da questa presenza di questi prezzi un po' strani, era perché appunto in realtà era un fascino distintivo perché ce l'avevo dentro io. E in particolare che cosa mi attirava tanto? Qualcosa che scardinava quello che 10 anni di secolarismo, di relativismo, di individualismo e quant'altro ci vogliate mettere nella tipica formazione universitaria, eccetera, che uno può ricevere, andava proprio a smantellare questo. Cioè, appunto, dei preti che vestiti di tutto punto, con il loro abito, eccetera, ma con un rapporto con i poveri pazzesco. Ma io li vedevo questa fila di poveri e padre Stanislao, padre Mauro, tutti Giacomo, dicevo, ma che strano, tutta questa, appunto, la chiesa ricca, eccetera, tu vedi questo splendore e poi loro così. Poi li vedevo così diversi fra loro, che dicevo, ma questi qua come fanno a non ammazzarsi? E vedere che c'era qualcosa di soprannaturale, non so, una carità strana, ma io non capivo niente, quindi mettetevi nei panni di chi proprio così guarda ma non capisce niente. Però cominciamo intanto a venire un po' di domande. E poi una bellezza particolare, anche nel fatto di appunto così questa poca organizzazione, quello che uno può percepire un po' da fuori, insomma mi facevano tanta simpatia. Però ecco, dalla simpatia all'amore c'è poi un cammino da fare e niente, questo cammino quindi non ve lo posso raccontare tutto, però sta di fatto che il passaggio è stato proprio un fascino appunto legato ai padri e poi scoprire proprio a cerchi concentrici l'oratorio, che è di nuovo un ambiente appunto fluido, che tu non capisci bene chi ne fa parte, chi no, eccetera, dove però stai bene. Ecco, erano proprio queste esperienze qua. E in questi anni in cui appunto un po' annusavo, curiosavo, loro è molto appunto poco compagnoni o come si dice adesso inclusivi. Quindi in anni, cioè io che venivo qua, sentivo una predica, vedevo una scena, eccetera, ma non nessuno mi aveva mai detto, ah vieni, fino alla prossima facciamo questo, un po' ecco, questo magari cosa che uno può vivere in parrocchia, e da qui sono certa che sarei scappata. Quindi anche appunto, e poi forse anche il fatto di essere genovese aiuta, quindi non è neanche un'accoglienza che ho ricevuto particolare, affettuosa così, però c'erano, vedevo la gente che girava intorno, molto diversa fra loro, questa cosa mi incuriosiva anche, il fatto di tenere insieme delle diversità così, così grandi, come se ci fosse veramente spazio per tutti, ma nella concretezza proprio, nel senso che di fatto c'erano persone, ci sono persone molto diverse all'oratorio, e con interessi diversi, quindi dall'arte alla musica, e a chi invece si occupa dei poveri, proprio, ecco. E questo finché poi, e poi in particolare il padre Mauro, ma allora in generale nessuno mi parlava mai di San Filippo. Dicevo appunto, no, magari farà una testa così, no, niente. Allora però ho cominciato io, e qualsiasi cosa leggessi, ho cominciato a cercare in rete, trovavo delle cose di padre Edoardo molto belle, qualsiasi cosa leggessi in San Filippo mi infiammava, proprio mi innamoravo sempre di più. Sempre di più, e tanto da dire, non ho nessun dubbio, cioè se fossi stato un uomo sarei un filippino. Ecco, e niente, e quindi proprio non sapete la gioia di scoprire poi che questa cosa veramente stava nascendo. E mi sembra proprio fatta apposta per me. E che cosa dicevo appunto, e anche perché adesso appunto io parlo in particolare al mondo dell'oratorio, quindi a chi lo frequenta. E raccontandovi forse anche un po' adesso poi cos'è stata l'esperienza in questi anni a Roma, che quindi poi io di fatto dal 2009, quindi sono 6 anni di vita oratoriana romana, e anche qua è successo un po' quello che è successo in piccolo per noi, Flamme, cioè che ci troviamo a vivere delle cose senza sapere che sono, come faceva San Filippo, che sono legate all'oratorio, e dire, ah, ma pensa, facevano così nel 500. Ecco, lo stesso sta succedendo un po' per certe cose anche dell'oratorio romano, che ci capita di fare delle cose che poi tu vai a vedere sui cestellini e scopri che erano proprio... Quindi è così, è molto consolante anche per noi, che non è una cosa che uno si mette, lo studia a tavolino e dice, no, adesso ricostruiamo ma è proprio come vi dicevo, uno scoprire vivendo che San Filippo evidentemente sta facendo qualcosa lassù. E io credo perché in realtà ce n'è bisogno, perché la nostra, ma non sono io a dirlo, perché ho letto ultimamente anche il Terci, c'è altri libri e così, questa epoca che viviamo noi storicamente in realtà non è molto distante dall'epoca in cui viveva San Filippo, e il metodo specifico di vita, di apostolato di San Filippo ben si adatta al nostro mondo. E quindi non mi stupisce affatto che dal cilindro in cielo tirino fuori così qualche flammella, che gli oratori si stiano rinfiammando anche loro, ecco. E quindi questa cosa mi sta tanto a cuore, e se dovessi dire in due parole che cosa, beh, tanto forse, perché tanto che cos'è l'oratorio, che cosa si fa all'oratorio lo sapete, se volete poi se interessa raccontiamo più nello specifico cosa si fa a Roma, però forse aspettiamo delle domande. Invece il rapporto forse nostro con l'oratorio, da specificare un po', noi siamo a tutti gli effetti semplicemente l'oratorio, una parte dell'oratorio secolare, e quindi non abbiamo nessun ruolo di catechesi, di guida, di affiancamento del sacerdote, del padre, no, zero. Noi ci siamo come c'è la signora Giovanna, come c'è Lauretta, come c'è Elisa, così. E questa è la prima cosa che sentiamo proprio fortemente, però con certamente, sempre legata anche al Flamme Cordis, è come un po' un braciere, quindi ci siamo, ma ci siamo veramente, quindi senza, non sta scritto da nessuna parte nel fatto che ci dobbiamo essere, e poi voi sapete quanto è all'insegna della libertà anche la presenza o meno in oratorio, gli incontri, eccetera. Però è vero che esserci fa la differenza, e che ci dicono anche i nostri fratelli, sorelle, laici, eccetera, il fatto di vederci, di sempre lì, tutte le cose, è proprio una presenza che scalda. Ecco. Quindi il nostro ruolo è esserci, siamo presenzialiste, esserci e pregare molto e fare veramente tutta la vita che fanno loro. E ci accorgiamo che gli altri ci percepiscono così veramente. Quindi, per dire, ieri sera eravamo fuori per una cena, a quello che Madre Luisa Sarrabia, te lo dico, lo dirò, a una specie di addio al nubilato per Emanuela, la nostra novizia, che in realtà è una cena, ma non solo per lei, perché c'è anche una ragazza dell'oratorio che si sposa tra qualche giorno, e quindi le donne dell'oratorio, ma una trentina, non so, hanno deciso loro che, così, di invitare sia noi, quindi per Emanuela, per vista della tua vestizione, insieme a una sposa. E questo, come tante altre testimonianze che riceviamo all'interno dell'oratorio, ma anche direi nel mondo del lavoro, è proprio, ci restituisce una verità dal punto di vista della nostra identità. Questa vicinanza proprio con i laici, in particolare con le famiglie, quindi in particolare con le donne e con le spose. E loro ci cercano, e questo ci testimonia anche quello che credo anche il Concilio Vaticano abbia ribadito, ma sempre si sa nella Chiesa, il fatto della complementarietà delle vocazioni. Loro come spose hanno bisogno di anime consacrate, e noi consacrati abbiamo bisogno di vedere gli sposi, di stare con gli sposi. Quest'estate c'è stato un rapporto meraviglioso con i papà delle figlie di San Giuseppe al campo. E quindi tutte le volte ci troviamo con appunto sposi cristiani che vivono e che cercano di vivere così la loro vita nel mondo con tutte le difficoltà, ecco, noi ci siamo e ci siamo a nostro agio proprio, più che in altri ambienti. E l'oratorio è tutto questo. E poi cos'altro? E poi appunto, è quello che ci tengo, come anch'io, come Madre Luisa, ho una cosa che proprio mi preme da dire, è questo, che noi insieme, quindi diciamo, come dire, siamo un cuore nel cuore del cuore dell'oratorio. Quindi proprio, mi ricordo una volta forse Padre Mauro diceva che funziona proprio a cerchi concentrici, il carisma oratoriano, e quindi il fatto di raggiungere poi la città intera. E quindi noi ad esempio Roma, la centralità di Roma, San Filippo diceva chi fa bene a Roma fa bene al mondo intero, ma voi per Genova, cioè la missione dell'oratorio è la città intera. Però si comincia a giocare questo in una rete cuore a cuore che si allarga. Quindi il primo cuore a cuore per noi è la comunità, è dove ci cartavetriamo a vicenda e dove cerchiamo di amarci, lo facciamo anche divertendoci molto. Però certamente, ecco, nulla è a poco prezzo. Io ho scoperto in questi anni che è proprio così, cioè nulla a poco prezzo, una gioia pazzesca, però finché non dai tutto, niente gioia. Una pace incredibile, ma finché la cerchi con le tue forze, inquietudine insomma. Funziona così, mi sembra. E quindi a certi concetti dicevo, quindi noi nel nostro piccolo, se funziona in casa, quando andiamo all'oratorio sembra che chissà cosa facciamo, e non facciamo niente, andiamo lì, mangiamo come gli altri, perché spesso, ovviamente voi sapete bene che ogni incontro oratoriano normalmente c'è la cena, poi l'incontro, o la scampagnata, o la cosa, insomma. E ci siamo semplicemente, però se c'è quel prima, allo stesso modo all'oratorio, se ci siamo lì dentro e si fa fatica perché siamo sempre di più, e quindi c'è quella sera che proprio non avresti voglia di vedere quelle 50 persone, tutti a dire come va, come non va, e te ne saresti a casa tua, e invece esserci, cercare di amare in quell'ambiente lì è garanzia perché il cerchio più ampio funzioni, e così fino a incendiare la città. Sia Genova che Roma. E questo per l'ultimissima cosa, poi se c'è qualche domanda forse lasciamo spazio. Ecco questo, il mix, anche qui dice ma che cos'è l'oratorio, quindi cosa sono le fiamme, perché di fatto è la stessa cosa, è un mix un po' inspiegabile di cose, cioè qual è il metodo di San Filippo, questo lo dico magari per chi lo conosce meno, che si chiede magari come anche amici miei, dice ma che cos'è che ha preso il cuore di Laura? È un mix di cose semplicissime in realtà, perché appunto cosa faceva San Filippo? Perché proprio San Filippo, una volta Mario, mio fratello, mi ha detto ma perché San Filippo e non San Gennaro? Ecco, è una buona domanda. Allora, una risposta è tanto perché uno comunque deve fare i conti con la realtà, e la realtà per me è la R maiuscola, e quindi ti interroga in carne ed ossa. E a me è capitato di andare a sbattere proprio il muso su appunto San Filippo, qua. E poi mi è capitato che tutto quello che leggessi, eccetera, mi scaldava il cuore, sempre di più, due. E terzo perché c'è questa misteriosa grazia nella provvidenza che è dato di vivere quella cosa, che come dicevo non è a poco prezzo, ma che è proprio per te. Per cui per me quel mix di San Filippo, che adesso proprio è in due parole, che c'è sia a Genova che a Roma e che le fiamme vivono in toto, è proprio un mix di cose semplicissime che ti permettono, se tu lo segui con amore e serietà, di portarti in paradiso senza che manco te ne accorgi. E a me la cosa interessa, visto che non ho le forze per fare penitenza, non sono buona a nulla, e una cosa che mi dice che con molta dolcezza, nella radicalità, mi porta in paradiso, che è l'obiettivo. E ecco, mi sembra una cosa interessante in tutti i secoli, e questo mix è una preghiera, e su questo è quello che vorrei veramente darvi la testimonianza del fatto che il rischio secondo me, e qua veramente finisco, per le fiamme, per l'oratorio, per i padri, che è talmente una cosa così quotidiana, feriale, bella, semplice, che uno dice che però se non la vivi nella radicalità ti perdi proprio lo sul serio tutto, c'è una rovina. Invece magari in altre forme secondo me qualcosa rimane in piedi lì, cioè se non lo vivi nella radicalità è finita. Quindi questo è un grosso rischio. Ma se invece, cosa vuol dire vivere nella radicalità? Comunque, appunto, non perdersi dietro, facciamo le visite d'arte, che ne so, la Chiesa Nuova, ci piace tanto la musica, facciamo gli incontri spirituali e musica. Se diventa quella singola cosa, non, come dire, un ambito in cui tu, come dire, un'occasione per incontrare tutti attraverso ogni forma di bellezza, ma per comunicare Gesù Cristo, per andare in paradiso. E quindi, per esempio, la gioia di San Filippo non era una gioia ridanciana, era una gioia di chi ha scoperto che tutto è vanità, tutto è vanità se non Cristo. Questo vissuto radicalmente giorno per giorno nella preghiera, quindi non è possibile vivere questo carisma senza un rapporto di preghiera quotidiana. Magari anche non prolungatissima, non, ma se non è quotidiana, se non ci sono i sacramenti, se non ci sono i poveri, ecco, va tutto a ramengo. E quindi pregate perché non vada tutto a ramengo.
Allora, notazione pratica. Abbiamo 10-15 minuti al massimo per delle domande. Sfruttiamole, così poi abbiamo 10 minuti di pausa prima della messa per la festa di Santa Caterina. Anche per iniziare puntuali e per non iniziare con la testa che fuma. Però, quindi, se c'è qualche domanda da fare, facciamola, sfruttiamole, visto che sono qua. Tutto quello che vorreste sapere sulle Flamme Cordis se non avete mai usato chiedere.
Sì, non ne sapevo assolutamente niente. E allora dico, come mai? È un fenomeno, tra virgolette, proprio che ho nato così da poco. Ecco, e siete solamente 3-4?
Sì, la risposta è sì, siamo solo noi 4. E ufficialmente esistiamo dall'anno scorso, da maggio dell'anno scorso, e però diciamo che tutto è nato 10 anni fa con questo desiderio che il Signore ha messo nel cuore di vivere una forma di vita simile a quella dei padri, però al femminile. E quindi inizialmente abbiamo vissuto in forma anonima e poi dall'anno scorso siamo state riconosciute all'interno della congregazione di Roma ufficialmente.
Io, non so, magari è inutile, però le dico la mia esperienza. Io mi sono convertita nel 2001 a Lourdes. Prima ero praticante non credente, cioè andavo a messa al sabato, ma Dio con me non aveva niente a che fare. Al sabato perché era più corta la messa, quindi non andava a domenica, andava a sabato. Quindi praticante non credente, mia sorella con l'inganno mi porta a Lourdes, io scopro che tutto quello che avevo cercato altrove confusamente, io nonostante l'altezza, non si direbbe, però giocavo a pallacanestro, una grande passione per la pallacanestro e per l'allenatore, passione ricambiata, quindi proprio lontana nelle mie priorità da quella che poteva essere la volontà di Dio su di me, non mi ero mai posta la questione. Vado a Lourdes, scopro che mi piace stare in adorazione, desidero confessarmi dopo tanto tempo che appunto non mi confessavo, quindi con tutte le conseguenze, con comunione sacrilega eccetera, e dico, se questo è Dio, io voglio fare la suora. Lo comunico al confessore e mi dice, vabbè, tanto hai iniziato l'università, devi finirla. Io ho finito il primo anno di ingegneria a Torino. E in quegli anni ho fatto discernimento e avevo individuato come possibilità per me la clausura, le monache benedettine di San Giulio d'Orta, dell'isola che è su Novara. E nonostante ci fosse un ottimo rapporto con loro, io vedevo che in qualche modo avevano una familiarità con me che me le rendeva vicine, ma non scattava, anche se non è che sia proprio un esempio altissimo, però l'idea, tu vedi un bel ragazzo, è un ordinato, studioso, di buona famiglia, eccetera, però ti innamori di un altro e vuoi sposarlo prima che non ha tutte le carte. Quindi quando si è aperta questa possibilità, quando padre Edoardo, che era il procuratore generale dei padri, mi ha detto, hai ancora in mente quel desiderio di consacrarti, in una vita filippina? Io gli ho detto di sì. Mi ha detto, bene, io con altri due padri stiamo trasferendoci a Roma, ci sono altre ragazze che hanno espresso il tuo desiderio, quindi se vuoi vieni, vita di preghiera, lavoro e oratorio. E così è stato, quindi in realtà è nato appunto, come diceva giustamente Laura, mai mettendoci così direttore, ma lasciandoci condurre per segnali stradali successivi, cioè se io devo andare da qui a Roma, posso, sono sempre libera di sbagliare strada e di andare dove andare, ma se vedo un cartello con scritto Roma e se ho interesse veramente ad andare a Roma, cerco di seguirlo, e finché non trovo un cartello successivo che dice Roma dall'altra parte, continuo dal dritto, mi viene di dire no, questo vincolo deve uscire perché forse. Quindi questi segnali a oggi, per grazie di Dio, sono sempre arrivati e sono sempre stati
giganteschi. Se gli chiedi anche che cos'è la radicalità,
anche se poi la nostra forma nostra di povertà, allora, e non sapere che fine faremo, perché adesso siamo queste che vede e un'altra povera pellegrina che adesso a Roma potrete lavorare. Il prossimo anno, il 18 ottobre, la nostra, il nostro modus vivendi sarà sottoposto nuovamente alla votazione dei padri. Si potranno dare parere positivo e negativo. In entrambi i casi non sappiamo cosa sarà, ma questo ci aiuta a dire proprio che non siamo delle scoperte di Dio, perché abbiamo la nostra libertà, però la esercitiamo per dire usaci. Ecco, vuoi usare questo strumento? Usaci. Vediamo cosa puoi fare. Noi sappiamo che un bisturi può essere usato per sanare, per curare, per operare o per piantarlo nella giugulare e ammazzare, no? Dipende dalla mano che lo impugna. Ecco, noi sappiamo di essere taglienti così, di non avere in sé già anche un cavatappi, puoi staccare una buona bottiglia o piantartelo in una mano, questa cosa. Ugualmente noi, come strumento che in sé abbiamo potenzialità di bene e di male.
Hanno una domanda ai ragazzi.
Vieni.
Radicalità.
Cosa vuol dire la radicalità?
Oh, mi promette bene questo. Allora, la radicalità. Cosa vuol dire? Vuol dire tutto, sì, cioè che se Gesù ti dice seguimi, ti prometto che non ti mancheranno dei fratelli, delle sorelle, che avrai, che non morirai di fame, che avrai qualcosa da metterti addosso, che avrai una pace nel cuore, vera, non quella che dà il mondo, quella vera. Però non ci deve essere nessuno e niente prima di me. Io devo essere il tuo amore. Questa è la radicalità. Vissuta vuol dire che se io dico così e poi non prego neanche 10 minuti, un giorno cuore a cuore davanti al tabernacolo, cioè come se Lorenzo, uno sposo, Alberto, così, non dicessero neanche ciao alla moglie al mattino, ecco, è quantomeno un po' strano, ok? Quindi la radicalità di fatto è questo, un tempo da dedicare, che poi non è una questione di orologio, cioè, poi del fatto che nella nostra fragilità ci sta anche l'orologio, quindi a noi capita a volte proprio di, visto che, ecco, per, concretamente noi, nonostante la giornata molto impegnata sul lavoro, eccetera, abbiamo un'ora di preghiera personale. Oltre alla messa, lodi, rosario, eccetera, quindi che è quella che è, non so, di adorazione, cuore a cuore. E non è poco, cioè è un tempo che ti fa crescere tantissimo col Signore. E quello è suo. Quindi, e poi questo magari lo facciamo che dormi, che devi lottare per tenere il telefono lontano, per aspettare quel messaggino lì, lo tengo lì solo con la vibrazione, quindi le battaglie ci sono, non è che sia tutto un idillio, però questo per rispondere concretamente cosa vuol dire radicalità, senza questo è dura, perché poi ti accorgi dei frutti, cioè come mai, ero sempre morto eccetera, però poi questa pace veramente sorge, riesco a dire la verità alle persone, cose miracolose insomma.
Ecco, mi so se rispetto.
Un'ultima domanda. La prende?
Cristina vuole chiedere una cosa.
Cristina.
Dammi, portami il microfono però.
Passate dire carisma equatoriano.
Ora togliamo.
È una bella domanda questa.
Allora, orafariano vuol dire legato all'oratorio di San Filippo Neri. E quindi, ma siete bravissimi voi, perché mi date l'occasione di dire quello che non ero riuscita a dire prima. E così facciamo anche appunto un po' di così, aiuto reciproco Roma-Genova, sulle le cose tipiche che faceva San Filippo e che fate voi e che facciamo noi. Allora, lui praticamente si teneva dei giovanotti come voi e come noi, tutto il giorno, tutti i pomeriggi, con lui. Ed era gente che sennò poteva, appunto, chissà cosa andare a fare in giro per Roma. Stavano con lui. E cosa facevano? Pregavano. Andavano all'ospedale a trovare i malati. Altra cosa che vi butto lì, questa è una cosa che da poco, per dire appunto la cosa non a tavolino, all'oratorio di Roma, è successo questo, che quando sono arrivati, forse anche prima, o comunque con i padri anche di Biella, eccetera, c'era già un gruppo post-cresima, perché a Roma c'è la particolarità che è una parrocchia, la chiesa della Vallicella, la parrocchia. Quindi c'era un gruppo post-cresima, eccetera, e qualche di queste ragazze più impegnate, eccetera, padre, perché non andiamo a fare volontariato qui, là, eccetera. E questo passano gli anni, diciamo, adesso vediamo, calmi, sono passati gli anni, adesso c'è una forma di che è veramente oratoriana, quindi alla San Filippo, cioè un modo di andare, c'è un modo diverso anche di andare, non a fare volontariato, ma andare a trovare un malato dove trovo Cristo e dove lui trova Cristo in me. Questo è quello che cerchiamo di fare, in particolare una famiglia adesso va a casa Iride, che è un centro dove vivono certe malattie di stato vegetativo, per cui giovani vicini, con le loro famiglie, che sono una struttura non ospedale, ma ogni malato, malato da cui loro non sono malati, stanno bene, cioè fisicamente stanno bene, a tempo adesso sono abilitati in un letto, ma non hanno patologie. E invece la società per i talenti di stare praticamente tutto il giorno con loro, quindi nelle loro cose, insomma, è una bella casa, c'è una cucina dove la mangiano in comune, è una bella realtà. E noi abbiamo a turno qualcuno dell'oratorio, e questo è molto da contribuire, che lui mandava, le domeniche cosa facevano spesso gli oratoriani, andavano a trovare malati. Quindi noi, però ovviamente non noi, perché ognuno di noi a Roma muoversi, andare dall'altra parte della città, lontano, allo stesso posto, sarebbe molto impegnativo. E quindi è in questo senso anche la famiglia, che ogni domenica c'è qualche oratoriano che va a trovare queste persone. Ma e non è, non sono sempre gli stessi, quindi magari capita che qua è una volta al mese, ma nemmeno una volta ogni due. Cosa si va a fare però? Soddisfazione zero, questi sono gli immobili. Tu vedi, lo tocchi, pregando che sia Cristo, e lo stesso tempo con la fede, che sono semplicemente molto semplici, anche quando poi i pellegrini al Santo di San Filippo, eccetera. Tutte cose semplicissime, la radicalità, no, non è fare con fede o no, o per conto. Diciamo che c'è un po' per filosofia, un rapporto che mi sembra però lo vediamo in più. Quindi si va, perché la cosa qua tu sai che vai a ascoltare i tuoi peccati, vai a toccare Cristo e a permettere che quella persona sia toccata da Cristo, che abita in te. Perché fai la comunione tutti i giorni, perché vivi con San Filippo tutti i giorni, è questo. Io penso che così vivessero e noi vogliamo vivere così, facendo cose comunissime, ma con una cosa mistica che tu sai che le fai in modo diverso. E questo faceva con Filippo con i suoi insegnanti, e questo insegna il padre a noi.
Allora, abbiamo un quarto d'ora di tempo prima di messa. Minimo di
di relax perché altrimenti non si trova. Uscendo, perché passiamo dall'esterno e rientriamo in chiesa, uscendo trovate qualche numero del settimanale cattolico di questa settimana, dove c'è un articolo sulle Flamme Cordis con la loro foto dell'abito invernale. Perché loro sono un pochino come i canonici di una dei vescovi di una donna. Avete presente quei veri ritratti di vescovi cardinali con gli appendici? Invece non sempre dipingere con l'abito invernale, perché l'inverno metti la pelliccia va più ricco. Sull'estivo nessuno si faceva dipingere con l'abito estivo, perché è più povero. Loro sono venuti con l'abito estivo, però la foto io l'abbiamo vista qui con l'abito invernale. E come diceva un professore all'università, parlando delle monache medievali, l'abito castigatissimo, basta un fiocco qua, una legatura là, e anche il più castigato saio diventa l'ultimo modello di Christian Dior. E questo forse è vero anche per le fiamme. No, così è carino l'articolo, dà qualche informazione e ci abbiamo la loro foto per ricordarle. Monchendo trovate anche il programma di autunno in oratorio, il sermone e i concerti che iniziano dalla settimana prossima. La settimana prossima c'è il primo dei sermones alle 16.45, sarà con noi la professoressa Anna Foa, dell'università, insegnata all'Università di Roma, una storica ebrea, che ci parlerà della trasmissione dell'ebraismo. Il tema di quest'anno dei sermones è di generazione in generazione, padri e figli. E il primo sono i nostri padri nella fede. Ci vengono a parlare anche questa professoressa che ci verrà a parlare proprio di come nella storia la comunità ebraica ha trasmesso la sua identità religiosa e nazionale. E mi sembra interessante come tema, interessante proprio come lezione su questo passaparola che è ogni generazione all'altra, che ogni generazione all'altra deve fare. Poi avremo Massimo Morasso, poeta, scrittore e amico, che ci parlerà della obbedienza come altra forma di relazione tra i figli, partendo dalla letteratura. A novembre, ma il programma poi le date le vedete, ci sarà la dottoressa Sandrina Bandera, che attualmente è ancora direttrice del Museo di Brera di Milano, quando arriva sarà appena in pensione, e che ci parlerà della paternità spirituale in chiave artistica, quindi di come gli artisti ricevono, imparano e poi sviluppano con originalità i doni ricevuti, una forma esemplare di paternità e di figliolanza. E l'ultimo incontro dei sermones di quest'anno sarà con padre Maurizio Botta dell'Oratorio di Roma, e lì parleremo di San Filippo, un po' come sintesi di figura paterna dell'anno centenario della sua nascita, di cui continuiamo le celebrazioni. Ci sono anche i concerti, trovate il programma e trovate poi gli approfondimenti necessari anche sul sito che è indicato sul depia. Grazie, chi si ferma per la festa, ci salutiamo poi alla fine della messa, gli altri buona domenica.